Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo qui in nostra radio RMF per una serie, direi, di trasmissioni e di radiotrasmissioni su un tema. Lo abbiamo chiamato Ricordi del Novecento, perché ci occuperemo del Novecento. E oggi facciamo così, come momento introduttivo, una chiacchierata. Io sono Angela Lischetti e Claudio Mezzanzanica, che saremo sempre presenti per parlare proprio di questo. Che dici, Claudio? Come facciamo?
Cosa vuoi? È ottobre del 2022. 100 anni fa avviene, nell'ottobre, il 28 di ottobre, la famosa Marcia su Roma, che segna il passaggio dalla democrazia liberale al fascismo. È una cosa che verrà ricordata già in realtà da mesi. Alcuni quotidiani nazionali hanno cominciato a costruire il ricordo di questa cosa. Oggi parliamo di quello che successe a Varese, almeno in quel mese, Varese zona, in quel mese di ottobre. Facciamo così?
Facciamo così, sì. Partiamo da Varese, visto che siamo a Varese, e Varese zona, hai detto bene, quindi è dintorni, le cittadine e
esatto.
Le città. Perché allora non erano molto numerosi, vero, gli abitanti, cioè...
Allora c'è questa situazione, va ricordata, che Varese fino a Gazzada era provincia di Como. La provincia di Varese nascerà nel 1927, tutto il resto era provincia di Milano, quindi Gallarate, Busto, Saronno erano provincia di Milano. Quindi quando parliamo di Varese, allora parliamo di una zona che va da Gazzada a Luino, da Tradate, perché stranamente sì. Tradate faceva parte di Como, non tanto stranamente.
Quindi un territorio ristretto.
Ristretto, no? Però nel caso dei nostri ricordi, ci sono due storie importanti, una è a Varese città e l'altra è a Gallarate. Quindi raccontiamo queste due storie che ci daranno un po' l'idea del clima che viveva la popolazione, lo scontro politico e della violenza con cui i fascisti hanno segnato quella fase politica.
Certo, ti faccio una domanda iniziale, perché leggendo un po' le tue cose e anche altri testi c'è sempre un ritornello, un refrain: in fondo i fascisti qui arrivano e sono di fuori, come se Varese e circondario non li avesse o avesse avuto un'imposizione dall'esterno. È vera sta cosa?
No, è parzialmente vera, in questo senso. Qui il nucleo fascista vero e proprio è a Gallarate, non è. È lì che c'è, e non a caso il 4 di ottobre inizia una settimana di fuoco nel gallaratese. Qui invece la forza del movimento operaio era così enorme e penetrava così fortemente la vita di tutti i giorni che i fascisti erano ridotti a pochissima cosa in città e in tutta questa zona. Si rafforzeranno dopo il 22. Tenete presente che quando le azioni violente contro il circolo di Malnate, contro il circolo di Gurone, contro il circolo di Caronno o Varesino furono fatte tutte dai fascisti di Gallarate.
Quindi è vera, cioè c'è qualcosa di vero in
sì,
questo.
C'è. E qui tenete presente che qui la borghesia varesina era anche molto spaccata. Qui c'è una borghesia antifascista molto forte e c'è una borghesia fascista, ovviamente,
filo fascista.
Che sostanzialmente è abbarbicata intorno alla cronaca prealpina, quest'ultima, mentre invece esiste una borghesia, diciamo, democratica, che è legata ai repubblicani, che hanno un peso anche elettorale significativo in città e che non a caso vedranno alla fine del 22 proprio chiuso il loro settimanale.
Caspita, quindi c'è una riduzione anche dell'opinione.
Assolutamente, nel 22 loro dovranno chiudere il loro settimanale perché non ci sono più le condizioni per poterlo editare.
Quindi la presenza del fascismo, diciamo, legittimato, no? Dal re fondamentalmente, ecco, dalla fine 22-23 è immediatamente operativo.
Perché, assolutamente.
Ecco, perché sai, c'è un'altra fantasia che dice ma fino alle leggi fascistissime del gennaio del 26,
no.
Non è così.
Guarda, io ti anticipo un episodio che è totalmente rimosso. Il 30 ottobre del 1922 i carabinieri occuparono la prefettura di Varese. Cioè lo scontro all'interno dei corpi dello Stato era feroce e i carabinieri, che si erano già schierati da un pezzo molto prima della marcia, con i fascisti, occuparono la prefettura e la viceprefettura.
Che invece non era.
Che perché la viceprefettura, in particolare ci sono degli, c'è tutta una storia dietro la prefettura, la viceprefettura qua, nella sostanza erano stati legalisti, cioè non avevano, non si erano schierati precedentemente, certo. E anzi avevano a lungo difeso la legittimità delle amministrazioni locali elette nel 1920, anche se socialiste, perché la richiesta di dimetterle accusandole di ogni male erano state respinte costantemente dalla prefettura, che allora aveva sede a Como e la sede della viceprefettura era Varese.
Ok. Sempre già dove è ora? Cioè a Villa Ricalcati?
Sì, sì, okay. Sì, sì. Quello che è evidente è che allora, diciamo, l'imposizione e quindi la fine di questa anche autonomia dell'apparato dello Stato, che era legalitario, viene esemplificata con l'occupazione dei carabinieri. Cioè, certo. Si tratta di un episodio, ripeto, anche di una gravità straordinaria dal punto di vista del rapporto tra istituzioni.
Ma unica in Italia o una?
Ce ne furono altre.
Ah, okay.
Laddove c'era questo tipo di tensione, si procedette, e per procedere. In quel momento Mussolini non era ancora neanche ministro degli interni, fu una scelta del re.
Una scelta del re. Infatti il problema che abbiamo molto serio, anche questo sarebbe da indagare molto di più, credo che il materiale ormai sia disponibile, cioè il re non è stato solo quello che appunto alla fine di ottobre ha detto avanti fai tu, giusto?
No, lì c'è un periodo dove la corona gioca un ruolo, ma la fa come sempre con uno spirito che oserei dire furbetto, perché non c'è mai un'assunzione di responsabilità diretta, si mandano
pubblica
avanti altri personaggi. Per dire ancora, ho trovato questa documentazione, che spostiamo di 2 anni in avanti, la storia dopo le elezioni del 24, mm-hmm, che qui vanno malissimo per il fascismo, il prefetto di Como, allora,
certo,
convoca i liberali e li spinge e gli chiede di entrare in una sorta di accordo politico col partito fascista per allargare il consenso, perché qui il consenso era, loro erano largamente minoritari anche elettoralmente,
certo.
Quindi c'è un ruolo, che una regia romana in questo, che non è del fascismo ma che è della corona, perché questa spinta non può venire da Mussolini ma viene chiaramente dalla corona,
certo,
che tenterà di lavorare per un allargamento del consenso introducendo il partito liberale nella maggioranza. Fallirà questo tentativo, ma questo ce la dice lunga come la corona abbia lavorato a lungo
sotto.
Ma torniamo, guarda, all'ottobre del 22. Quali sono i due episodi emblematici? Il primo è la settimana che va dall'1 ottobre al 6 ottobre in Valle Olona. Qui abbiamo un grande circolo operaio che permea la vita delle persone in un modo, direi, assoluto, perché non è un circolo dove si va, ci siede, si beve il vino e si gioca a carte. Sì, si fa anche quello, no? Ci si diverte, si balla anche, no? Ma è il luogo dove si fa il pane con il forno, si fa l'olio, perché hanno rilevato un frantoio fallito e l'hanno impiantato al circolo. Si fa il vino comprando l'uva ai contadini della zona, si ha la cooperativa di consumo, cioè dove la gente compra a credito i beni che ha bisogno e li paga
a un prezzo basso.
A un prezzo molto basso. Hai la biblioteca popolare, cioè è una cosa enorme, questi installano la biblioteca popolare di tutto rispetto. Poi hai spesso, non hanno loro la banda, ma finanziano il corpo musicale del quartiere. È un'attività globale,
quasi autosufficiente.
Esatto, c'è un'idea, e poi non dimentichiamoci che la società di mutuo soccorso locale distribuisce dei soldi nel caso di necessità alle famiglie per l'infortunio, per la malattia, e anche la pensione gestisce. Siamo di fronte a una cooperativa di tutto rispetto, per darti un'idea, è una cooperativa che, oltre a possedere gli immobili che noi vediamo oggi, ancora oggi, sulla salita, anche il Circolo dei Ronchi, che infine alla fondo della salita è roba loro, costruita da loro, cioè vuol dire un'attività economica in 20 anni attivissima.
E cosa fanno qui?
Qui i fascisti decidono che è il momento di bruciarla, di distruggerla, come hanno fatto a Malnate.
Ecco, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, un attimo solo, poi vediamo subito cosa è successo a Valle Olona.
Tornate a fiorire le rose, alle dolci carezze del sol, le farfalle si inseguon festose, nell'azzurro con trepido vol. Ma le rose non sono più quelle che fiorirono un giorno per te. Queste rose son forse più belle, ma non hanno profumo per me. Ah, la tua voce gentile, il mio cuore, come le rose d'aprile, le gioie d'amore son morte per me.
Cosa è successo a Valle Olona allora?
Il lunedì mattina alle 11, sperando che, o contando sul fatto che gli operai sono al lavoro, una squadra di una cinquantina di fascisti, questi di Varese, scendono e cercano di occupare il circolo.
Allora siamo nel, ripeti bene?
2 ottobre del 1922. Scendono, ma hanno fatto male i conti, perché gli operai, gli abitanti del quartiere si li aspettano, sono pronti, hanno montato una sirena al circolo e quando li vedono scendere da Biumo, la sirena suona. Immediatamente gli abitanti del quartiere scendono in strada, sono soprattutto donne, li insultano, insomma li bloccano in qualche modo e nel frattempo gli operai della Macchi, avvisati, arrivano in massa e dopodiché arrivano gli operai delle concerie e i fascisti sono costretti a fuggire dal quartiere. È una sorpresa per loro, perché questa gente, questi operai, questi abitanti, sanno che bruciare il circolo è bruciare queste attività da cui dipende gran parte della loro vita. Ecco che allora questa mobilitazione è proprio una mobilitazione di massa. In serata del lunedì i fascisti armati, a questo punto armati, arrivano altre squadre dalla zona intorno, cercano di fare l'assalto, ma anche qui fanno male i conti. Molti di questi operai hanno fatto la guerra alle 15-18 e le armi non mancano dopo una guerra. Allora si spara per tutta la notte. È una vera e propria battaglia. Il giorno dopo arrivano i fascisti da Gallarate, cioè diventa una battaglia di alcune centinaia di persone, e si spara tutto il giorno. E i fascisti non riescono a sfondare ed è una storia che si ripete anche il mercoledì. Ma a quel punto i carabinieri intervengono, ma non per infrapporsi e porre fine ai combattimenti. I carabinieri si sostituiscono ai fascisti e cercano di arrivare loro alla Casa del Popolo. Non ci riescono perché la gente giorno e notte, sto parlando di battaglia, giorno e notte difende e spara. Quando i carabinieri arrivano in vista del circolo, il mercoledì notte, ancora notte praticamente, chiamano, fanno una telefonata sperando che qualcuno al circolo risponda per negoziare. Al circolo sono dentro, ci sono le luci accese, ma non risponde nessuno. In compenso risuonano la sirena. Per 10 minuti la sirena suona e la loro risposta, l'esercito dice: guardate che noi siamo qui, siamo mobilitati, non molliamo, noi non cediamo, questo che è un bene che abbiamo costruito in 20 anni di lavoro, enorme, perché noi siamo dei costruttori e non siamo dei demolitori. Questa cosa impressiona molto, i carabinieri si ritirano e chiederanno la mediazione politica per arrivare a una pacificazione praticamente. Certo. No? Nel frattempo i fascisti hanno circondato il quartiere, sequestrano tutti quelli che loro sospettano di essere
dalla parte di là
dei sovversivi, li portano al caffè Cavour, gliele suonano, perché questa pratica, che poi verrà rispolverata con la Repubblica di Salò, è inaugurata allora. E più di uno le prende di santa ragione o si piglia la sua razione di olio di ricino, ed è la dimostrazione come l'apparato dello Stato, una parte dell'apparato dello Stato, è già passato dalla parte del fascismo.
E comunque non c'è la difesa più della legalità.
No, non c'è più la difesa della legalità, è finita. Questa è la storia, diciamo, di Varese. Qual è la cosa, le due cose che mi hanno sempre impressionato, a parte la resistenza, l'organizzazione? 8 giorni dopo, questi del circolo comprano un terreno. Perché per loro costruire questo, cioè con 25.000 lire, cioè non una cifra da poco, comprano un terreno per costruire un'altra sede del circolo su più avanti. Ed è la dimostrazione che loro pensavano che di andare avanti a costruire questo loro mondo, fatto di condivisione della povertà, ovviamente, perché
del necessario
in forma, questo era il loro socialismo, mettiamola così, no? Ed era una storia proprio di costruttori, effettivamente. Per dirvi quanto fosse poi radicato questa affezione a questo mondo, quando 2 anni dopo i fascisti cercano di conquistare con delle elezioni il circolo, si presentano i fascisti con la loro lista, prendono poche decine di voti, la lista democratica ne prenderà 370, cioè non c'era verso, erano passati 3 anni, era già dal 1925, dalla marcia su Roma, ma il pensiero di quella gente non era cambiato.
Ecco, questa mi sa che sarà un po' il ritornello nostro, no? Cioè, attenzione che quelle righe che trovate sui libri di testo, cioè che tutto cambia a partire dal 22 nella realtà locale, come non è venuto qua, probabilmente non sarà venuto anche altrove. Comunque va studiato, ecco,
no,
perché
non
tutto è, non tutto è Varesotto, non tutto è Lombardia, quindi non lo so.
Certo.
Però certo che c'è una distanza siderale tra quello che noi leggiamo o studiamo e quello che poi i documenti ci dicono, perché alla fine ormai non sono più le persone, no? Sono i documenti.
Ti dico, anche tra i documenti ho visto anche il Chronicum, che ci
spiega
racconta.
Che cos'è, perché non
il Liber Cronico è il diario che i parroci sono tenuti a scrivere durante il loro magistero. E il Liber Cronico, per adesso ho consultato quello di San Vittore, ma per dirvi, riporta gli scontri, ne parla, e devo dire che tenete presente che in realtà la parrocchia era quella di Biumo,
certo,
ai tempi, quella di Valle Olona. Dopo costruiranno la chiesa giù in Valle Olona, ma
certo,
in quel momento è la parrocchia di Biuma. Cosa riporta il cronico della parrocchia di San Vittore? Riporta l'apprensione che le famiglie avevano per questi scontri, che davvero erano enormi, e il parroco si augura dentro questo che gli scontri cessino, perché le famiglie sono veramente
provate,
spaventate, però non mollano. Cioè era questa la cosa che lui stesso registra, no? Cioè c'è paura, c'è apprensione, vorrebbero che i parrocchiani che vengono mi dicono vorrebbero che finissero, ma non mollano. Ed è la dimostrazione di un attaccamento a questa storia rappresentata dai circoli operai, delle società operaie, che è fortissimo nel mondo del lavoro di allora, perché rappresenta veramente il loro mondo. Ti racconto un episodio che mi è capitato mentre raccoglievo questo materiale. Ho trovato questa signora, che oggi ha quasi 80 anni, che mi ha raccontato cose che lei viveva lì, della storia della sua famiglia, no? Allora mi raccontava che quando lei andava da bambina alla fine della Seconda Guerra Mondiale dalla zia, e diceva: ma lo zio non c'è in casa, non c'è. E la zia gli rispondeva in dialetto: no, lei è a casa sua. E intendeva che era al circolo, perché per questi operai che da 40 anni il mondo era quello lì. Non era la casa di abitazione, la casa sua stava era là, ed è una dimostrazione di come ci fosse una simbiosi tra la vita di questo mondo del lavoro e le associazioni come i circoli operai.
Certo, sarebbe interessante capire, forse tu qualcosa già hai capito, che relazione c'era tra la parrocchia, meglio il parroco, no? Che era sempre la figura centrale, e questo mondo operaio, perché tu dici sempre operaio intendendo anche contadino?
Allora, a Varese parliamo solo di operai, fuori okay. È diverso, okay. Fuori la situazione è diversa. Allora, le storie qui sono diverse.
Allora, dicene una che poi abbiamo una pausa musicale.
Allora,
vai.
Allora, ad Angera, per esempio, tutto l'associazionismo operaio contadino è organizzato dal parroco,
okay.
Dall'inizio del Novecento. Cioè lì c'è un impegno, ma lì c'è una storia che va tutta raccontata dentro la chiesa, chi sono i padri Giuseppini, da dove vengono, che storie ci hanno, Murialdo,
quindi
eccetera.
Una particolare sensibilità al mondo del lavoro.
Esatto, e i loro proseliti tra il clero si impegneranno a partire dalla fine del Novecento a costruire società cooperative, circoli cooperativi e via dicendo, no?
Ok. Quindi una promozione particolare.
Esatto, e questo è un mondo che ha una grande attenzione,
sì.
A questo.
Dici Angera perché è particolare Angera.
Angera è l'esperienza più avanzata con Vedano di questa presenza.
Okay. Ci fermiamo un secondo ancora, pochi minuti anzi, per una pausa musicale e poi riprendiamo sempre da Angera.
Bella mi neghi un bacio tu, ma perché un bacetto neghi a me? Furba tu dici sempre no, ma so già che ti va e già pensi me lo dà. Pure i colombi fan così, van di qua, van di là, poi si baciano e che fa? Dolce baciar con voluttà, mia nini, bocca a bocca star così. Gira e rigira biondina l'amore, la vita godere ci fa. Quando ti veggo piccina il mio cuore sempre fa ticchettà. Gira e rigira biondina l'amore, la vita godere ci fa. Quando ti veggo piccina il mio cuore sempre fa ticchettà. Quando è stasera aspetterò che papà a dormire se ne va. Su come un gatto lì per lì salterò, salterò e del topo in cerca andrò. Zitto le scale salirò, verrò su, ma la porta m'apri tu. Ah, se si sveglia il tuo papà, già lo so, che d'un colpo a basso andrò. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti veggo piccina, il mio cuore sempre fa ticchettà. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti veggo piccina, il mio cuore sempre fa ticchettà. C'è il proverbio mia nini, gioventù, gioventù, se ne va e non torna più. Passa la vita tua così, tra l'età di mamma e la pipa di papà. Rose e garofani e che so, che bouquet ci vorrebbero per te. Ma se un marito sogni tu, già si sa, il marito eccolo qua. Gira biondina l'amore, la vita godere ci fa. Quando ti veggo piccina il mio cuore sempre fa ticchetti ticchetta.
Quindi Angera aveva questa, e invece una realtà più grande come Gallarate?
Guarda, Gallarate il 4 di ottobre succede l'episodio, diciamo da un punto di vista militare, chiamiamolo così, di resistenza più significativo. La sera del 4 di ottobre una macchina di fascisti arriva in piazza Cardano al Campo. Sono in quattro, sono per fare una ricognizione. Tenete presente che la voce degli assalti che stanno avvenendo in Valle Olona gira in provincia. Questa macchina, scendono in quattro in piazza, ma commettono un errore. C'è ancora luce, la gente li riconosce e dal circolo escono gli operai. I fascisti sono armati come sempre, ma anche gli operai sono armati. C'è uno scontro a fuoco, viene ucciso Mario Brumana dei fascisti. Mario Brumana è il capo assoluto delle squadracce fasciste, il capo della Disperata in provincia di Varese, ha 20 anni.
Mamma mia.
È un ragazzo giovane e la sua morte segna, è uno schiaffo per il fascismo, perché è stato colpito quello che è l'invincibile nella loro testa, no? E viene ferito Carlo Rivolta, che è il suo sodale. Carlo Rivolta scriverà un libretto poi nel 23 raccontando la nascita del fascismo a Gallarate e in zona, ma racconterà quello che facevano, cioè non c'era nessun dibattito politico, c'era, come diceva lui, l'attività di dare jobot, come scrive proprio in dialetto.
No?
Ci trovavamo la sera al bar, ci organizzavamo, decidevamo quali erano gli obiettivi e poi si partiva col buio, si andava a casa della gente e jobot, scriveva lui, no? Cioè questa era l'attività politica che veniva svolta da questi giovani.
La carta dei valori.
Ecco, no? Ed era... L'uccisione di Brumana scatena una reazione gigantesca in tutta la regione. Il 6 il municipio di Varese, di Gallarate viene assalito e devastato completamente dalle squadracce fasciste. La società operaia, che poi oggi è l'attuale biblioteca a Gallarate, no? Viene aggredita e distrutta praticamente, ma anche il sindaco, la casa del sindaco Campi, muratore socialista, viene devastata.
Caspita.
E anche la casa del senatore Buffoni, senatore socialista, viene devastata.
Quindi una lezione durissima.
Durissima, la città, vengono malmenati decine e decine di cittadini sospetti di essere sovversivi, non si sa bene con quale criterio, e le forze dell'ordine non fanno una piega. Dove non vanno è interessante, a Cardano non mettono piede, cioè lì hanno capito che per mettere piede bisogna sparare, e allora ecco che lì non si interviene. Ed è interessante anche questo atteggiamento, cioè dove io so che ho gli inermi vado, dove io so che rischio non vado. È una scelta che in un certo senso per me è una caratterizzazione.
Perché l'hai ritrovata altrove.
Allora, l'ho ritrovata altrove, certo, ci sono delle zone dove i fascisti non vanno, perché sanno qual è
il rischio personale.
Che lì si rischia, no? E ci sono, e questa è una storia tremenda, però questa dà il segno, cioè nella prima decade di ottobre, 20 giorni prima della marcia su Roma, ci sono delle violenze di grande portata.
Ecco, e tu da qualche parte hai scritto che in realtà la cosa è cominciata in primavera, c'era già
sì,
il primavera del 22,
no,
e non erano segnali flebili, vero?
No, ma per dirti, ad agosto a Ferno viene aggredito il sindaco per strada. Questo è un uomo, è stato sergente maggiore dell'esercito durante la prima guerra mondiale. Lui scappa, riesce a sottrarsi all'aggressione, si rifugia in casa, ma lui ha un fucile e una rivoltella e due bombe a mano. Resiste per 2 ore all'assalto che avviene a colpi di arma da fuoco.
Certo.
E i carabinieri arrivano e lo arrestano lui, no?
Sì.
Cioè,
mamma mia.
Però è per dirvi come ormai la violenza e l'aggressività ha superato ogni limite. Del resto lo dice bene Mussolini nel discorso di Udine del 23. Nel luglio-agosto dell'anno scorso la violenza ha fatto più di ogni azione politica negli ultimi 20 anni e abbiamo rovesciato i rapporti di forza nel paese. Non dimentichiamoci che tra luglio e agosto l'intera Romagna viene messa a ferro e fuoco dalle squadracce di Farinacci, perché case del popolo, cooperative, ogni forma di organizzazione proletaria, come si diceva allora,
così,
viene distrutta. Ed è una scelta, lui che è romagnolo, conosce bene la forza di quel movimento, sa che non c'è la possibilità di conquistarla, c'è solo la possibilità di distruggerla.
Io mi sono sempre chiesta come è potuto proprio lui, socialista...
L'evoluzione di Mussolini ormai la conosciamo, conosciamo. Sì, sì.
Però lo era proprio, non penso che, no, da quanto si legge dai suoi testi, dalle cose che diceva, non era ambiguo, è proprio un'evoluzione che è avvenuta a un certo punto, no?
È un'evoluzione di un certo tipo di interpretazione che c'era del socialismo e poi di un'altra cosa che è importante, è la violenza la cosa importante.
Hai ragione, su questo bisognerebbe farci anche una bella riflessione.
Cioè, Mussolini diventa interventista. Ciò che lo attrae è quella frase tremenda per cui la guerra è l'igiene del mondo.
Certo.
È una frase che ha un grande impatto e c'è l'idea che la violenza, la distruzione della guerra possa originare un cambiamento, possa originare un miglioramento della società, cosa che ha un fascino sulle certo. persone in quegli anni 10.
Forse non solo allora.
Secondo me però lì era stata teorizzata. Sì, Lì è teorizzato. Lì c'è proprio questa cultura che, anche perché, diciamo, era la scorciatoia per il cambiamento di una società. Perché il cambiamento, come si vede nel racconto che faccio di cos'è la cooperazione e della mutualità per il mondo operaio, è un percorso di lungo periodo.
Vero.
Qui invece c'è la voglia della scorciatoia.
Forse veniva anche da una certa visione sbagliata del risorgimento, no? Che dici? Di
No, io non credo. Lì c'è una rottura, secondo me, col risorgimento, in realtà. Lì c'è proprio una rottura culturale. Il risorgimento era comunque un'idea di mettere assieme pezzi diversi di questo paese e cercare di farne uno Stato e poi una società.
Un paese unito.
Qui invece c'è un'altra cosa, l'idea che io mi pongo al centro con la mia visione e la devo imporre perché è la più moderna. Ecco, c'è il concetto di modernità anche, certo, che si accompagna.
Poi c'è l'arte che va anche,
l'arte poi
aiuta.
Si accompagna a questo, no? E quindi è questo che rende pericoloso il pensiero anche dei futuristi, che viene interpretato in un modo distorto. La modernità, non è un caso che poi ci sono altre forme di manifestazione di interesse per la modernità.
Guarda, è un tema talmente importante questo sul quale dovremmo tornare, magari anche con qualche tuo amico, nostro amico, che di questo magari, perché è centrale, vero? Perché tutti i fatti che racconti sotto hanno proprio il discorso della violenza, no?
La violenza. Fine,
oggi abbiamo raccontato questo. Uno può dire, vabbè, però era casuale, e invece no, è accaduto praticamente dappertutto. Abbiamo poco tempo, prova a dirci ancora qualche altro posto della provincia che ha avuto un'esperienza simile.
Per esempio, Azzate, per darti un'idea cos'è la violenza e come era interpretata alla fine dei simboli. Ad Azzate, nel settembre del 22, una domenica, al circolo Giamberini, il segretario del Partito Socialista, sta giocando a carte e rompono i fascisti e lo sequestrano. L'obiettivo è la bandiera del Partito Socialista.
Fa quasi ridere, però.
No, eppure ti assicuro, è già da settimane che c'è la caccia alla bandiera della società operaia, della cooperativa, del circolo e del Partito Socialista.
E lo ottengono?
Certo, perché lui
sequestrato,
lui gli dà la bandiera, lui la bruciano ovviamente, e bruciare le bandiere raccolte era una prassi che dimostrava, umiliava l'avversario, è una prassi diffusa. Ci sono anche in Valcuvia dei falò collettivi di queste bandiere che venivano raccolte durante le sabati e domeniche, quando c'era l'assalto ai circoli o quant'altro.
Vedi i simboli come sono importanti,
certo,
veramente.
Certo,
allora,
certo.
Dobbiamo chiudere purtroppo per oggi, ci risentiamo la volta prossima. Grazie Claudio e Angela, vi salutano, arrivederci, alla prossima.
Ciao.